Ciao a tutti e benvenuti al quinto episodio di Gettone, Gettuno, Gettuan, un podcast con il nome illeggibile. Sono il co-conduttore Mauro Salvador, ci occupiamo di videogiochi, li scriviamo, li studiamo, li realizziamo e con Gettone ne parliamo in un podcast, videogiochi di ogni genere, forma e colore. Ciao Mauro.
Ciao Riccardo e ci teniamo a dirvi in occasione di questa quinta puntata che noi due entrambi soffriamo di una gravissima forma di sindrome dell'impostore e quindi siamo convinti che Gettone faccia schifo.
Siamo completamente convinti di questa cosa a tal punto che per continuare nella nostra pratica di autosabotaggio abbiamo invitato per questa quinta puntata degli ospiti che ci mettono in ridicolo come esseri umani. Per parlare di trasformazione con noi ci sono infatti We Are Muesli, che è un duo di game designer indie italiani, sono un po' i White Stripes del game design italiano, composto da Claudia Molinari e Matteo Pozzi, che lavorano dal 2013 a giochi sperimentali, narrativi, visivi, visuali interessanti, come Cave Cave Deus Videt, il puzzle We'll Meet Again, e altri giochi come 20 mesi sulla resistenza italiana e che ci aiuteranno a parlare di trasformazione dal lato dei game designer e insieme a loro un altro uomo che ci mette in ridicolo come esseri umani, Stefano Gualeni, che è forse l'ospite più erudito che abbiamo mai avuto a Gettone perché oltre ad essere stato allevato da un branco di lupi sulle sponde di un lago alpino, credo in provincia di Bergamo, fa giochi da quando ha 15 anni, ha due master, uno in architettura, uno in storia dell'arte, un dottorato in filosofia e insegna all'Università di Malta e non contento anche negli Stati Uniti. Dunque, la domanda con cui vorremmo iniziare la nostra chiacchierata è stata proposta da Stefano nel solito scambio di email che c'è prima della realizzazione della trasmissione ed è la seguente, è una domanda preliminare al tema della trasformazione, e cioè in che modo lavorare con i videogiochi come sviluppatori, designer, studiosi, eccetera, vi ha in qualche modo trasformato, in che modo vi ha fatto pensare in modo diverso, vedere la realtà in modo diverso, esperire la realtà in modo diverso. Io comincerei con i nostri ospiti Muesli che parlano, diciamo, come un unico collettivo con due menti pensanti diverse, specie di idra a due teste.
Vai Teo,
parla una delle due teste,
ma poi può parlare anche l'altra, diciamo, siete considerati due esseri indipendenti in questo momento.
Davvero?
Sì. Nel nostro caso in particolare l'abbiamo vissuta molto intensamente, diciamo, questa dinamica di trasformazione a cui giustamente Stefano ha dedicato questa prima domanda, ma anche sappiamo un pezzo delle sue ricerche più recenti. Dico nel nostro caso, nel senso che sentiamo di essere in qualche modo ancora quasi nuovi o freschi al mondo del game design, al mondo del game design, infatti, non all'anagrafe, nel senso che il nostro percorso non è stato linearissimo rispetto appunto al discorso videogiochi, tutt'altro, siamo arrivati a fare videogiochi un po' per caso quasi, dopo aver fatto tante altre cose che avevano a che fare lateralmente con i videogiochi o in alcuni casi poco o nulla addirittura, avevano molto a che fare con la progettazione e il design. Ci siamo conosciuti di fatto io e Claudia, un'agenzia di Milano che si occupava, si occupa di design, appunto, design tradizionale, appunto, non assolutamente non di game design. Questa cosa di sicuro ci ha aiutato molto, ci ha dato degli strumenti giusti per vivere, crediamo, a modo nostro questo processo di trasformazione. Appunto, sono gli strumenti del design. Adesso mi viene in mente una frase di Vignelli, Massimo Vignelli, che ci è cara, che è: if you can design one thing, you can design everything. Cioè, se sei capace di progettare una cosa, puoi progettare qualunque cosa. Non vuole essere così un inno scontato all'antispecializzazione, però un po' pensiamo che sia vero.
Sì, concordo. Poi vabbè, in senso veramente stretto, la trasformazione è anche stata appunto da avere un lavoro consolidato in cui, diciamo, eravamo nel nostro e non voglio dire potevamo governare a menadito, a lanciarci in un ambito assolutamente nuovo e imparare un po' giorno dopo giorno come affrontare questo settore.
Posso intromettermi, Riccardo e Mauro?
Devi.
La mia domanda è rivolta sempre a, cioè solo, inizialmente ai due carissimi Musli. Cioè, la vostra risposta al momento è una risposta del tipo: il design ci cambia, punto di domanda, e poi ovviamente avete attaccato anche argomenti relativi alla vostra vita, però almeno io personalmente sono interessato a sapere se il gioco, o comunque lavorare al contatto col gioco, o progettare il gioco in particolare, vi cambi, piuttosto che dire, ovviamente, vi dico banalmente, io ho fatto architettura, in quei 7 anni sono cambiato radicalmente, anche perché in un certo senso ti martellano con l'idea di progettualità, eccetera, eccetera, a cui fate riferimento anche voi. Ma in che modo proprio l'idea di gioco, guardare il gioco, narrare attraverso il gioco, ha cambiato il vostro modo di fare o il vostro modo di vedere il, che ne so, il mondo o i giochi stessi?
Sì, una cosa per me, sicuramente mi rendo conto cioè proprio nel vissuto quotidiano, molto, molto semplicemente, molto banalmente forse, mi ritrovo in maniera quasi spontanea a leggere la realtà o isolare singoli pezzettini della realtà che mi sta attorno come se fossero possibili spunti per un videogioco, ecco, quindi proprio in un'ottica progettuale di vedere il mondo con degli occhiali che sono quelli della ricerca di ispirazione continua, che non è pura ispirazione che finisce lì, ma ispirazione votata a una meccanica di gioco, uno spunto narrativo per un videogioco. Quindi in questo senso sento di avere, appunto, tanto per cominciare, una dei primi fenomeni, diciamo, che mi sono ritrovato ad auto-osservare, a riconoscere in me stesso in questi anni, appunto vedere il mondo con degli occhi un po' diversi, che tendono a ricondurre un sacco di eventi, aspetti, un po' qualunque cosa, parlo proprio di vita quotidiana anche nel senso più triviale del termine, sotto forma di gioco.
No, nel mio caso, vabbè, un po' simile a quello di Teo, però io personalmente sono sempre stata una persona molto giocosa, anche se appunto nel mondo dei videogiochi il videogioco l'ho conosciuto un po' per traverso, per un po' per vita personale, nel senso io vengo da una famiglia molto molto grande, sono l'ultima di 5 figli e i miei fratelli erano coloro che avevano accesso al Commodore 64, senza, appunto, tu dovevi prendere il bigliettino, aspettare il tuo turno pazientemente.
Sì, alla fine della catena alimentare del Sì,
io
divertimento.
poi ero proprio l'ultima, quindi ero un po' trattata a schiaffoni in faccia, cioè non c'era quasi mai il mio turno. Però appunto vivendo in un contesto molto divertente, in questa famiglia grande, era un po' tutta una sorta di challenge, era tutto un po', tutta la mia quotidianità era sviluppata con delle piccole logiche di game design un po' dettata dagli scherzi, da tutto quello che si faceva in casa. Quindi un po' sono cresciuta personalmente sempre cercando di darmi delle micromissioni, quindi un po' questa tipologia di mente l'ho sempre attribuita un po' al concetto di progettazione che diceva Stefano, però forse guardandola un pochino più dall'alto, effettivamente posso dire di aver sempre un po' nel mio progettato micro, non parlo di videogiochi, ma micro esperienze ludiche giornaliere. E questo un po' è quello che poi cerco di portare anche con il lavoro che facciamo io e Teo.
Peraltro questa cosa di questo tipo di occhiali, diciamo, mi sono reso conto che è una cosa che caratterizza tanti bravi sviluppatori indipendenti che abbiamo conosciuto, cioè penso a serate o giornate passate insieme ad amici sviluppatori, mi rendo conto che ancora più delle poche forse volte che capita a me, ci sono ragazzi che lavorano appunto in questo campo che sono macchine da concept, ma con loro stesso semplicemente stare al mondo e passato serate a qualunque cosa succedesse, anche solo stando al bar una birra poteva diventare il primissimo spunto per un'idea, una meccanica, un qualcosa di questo tipo, ecco. Cioè, quindi credo che sia una cosa abbastanza comune in chi, soprattutto appunto nell'ambito indipendente, per chi poi inizia a viverla quasi 24 ore su 24, questo tipo di mentalità, ecco.
Tu, Stefano, hai, come dire, certo che hai fatto architettura, però sei un game designer da prima di essere un architetto e prima di essere probabilmente anche uno studente universitario in genere, quindi per te forse
Prima di essere un individuo, persino,
prima di
anche.
essere un individuo nel mondo. E per te come funziona questa cosa? Cioè, in fondo per te il gioco è lo stato naturale del tuo pensare in qualche modo.
Sì, purtroppo la mia risposta sarà poco interessante perché se pensate che fin da bambino tra giocare e progettare, poi l'ho fatto professionalmente, adesso li studio e come hobby gioco e quindi siamo messi male, nel senso che è un po' difficile. Per cui vi dicevo, non so se la domanda sia adeguata a me stesso, perché appunto non sarei in grado di scindere la vita senza gioco in questo momento. E quindi non so come comportarsi e come vedere il mondo, come riflettere sugli spazi, come costruire me stesso, piuttosto che, non so, tipo di sera studio bridge e poi di notte sogno distribuzioni di carte. Cioè, che ne so, cioè, è talmente intrinseca come sto al mondo io che non la vedo come una domanda risolubile o possibile.
Cioè, non è che ti abbia trasformato, è quella roba lì.
Purtroppo nel senso, ma è radicata, quindi non è stato un elemento secondario, ma è talmente, come si dice, intricata profondamente nel modo in cui vivo e faccio le cose che non, per me è un po' difficile rispondere a questa cosa, ma secondo me è più o meno lo stesso, forse in un senso più lato, per gli altri ospiti, che anche loro si trovano in un certo modo a dire sì, ma che vuol dire qua? Cioè, sto parlando di amicizia, parlo di concetti, parlo di dove lavoravamo prima, cioè è una cosa permeante forse? Non so.
Sì,
Forse è
ma
più facile dire, per esempio, come giocatore, se io fossi solo un giocatore, sarei più in grado di isolare momenti in cui una cosa mi ha colpito, mi ha cambiato, mi ha insegnato qualcosa, che ne so, sulla storia, sul diabete o che ne so. Ma se uno lo fa di mestiere, poi progetta giochi e poi li studia e poi ne legge e poi durante il tempo libero fa la stessa cosa, diventa complicato.
io credo di aver avuto appunto la fortuna di riuscire, cioè nel non ero sono cresciuto giocando ai videogiochi in maniera non da ossessionato totale, insomma, giocatore medio, ecco. Il fatto che siamo arrivati anagraficamente tardi, diciamo, a realizzare videogiochi in questo senso è quasi una, diciamo tra virgolette, fortuna dal mio punto di vista, di essere riuscito a coglierla con una certa maturità, forse questo scarto e il fatto di sentirli, appunto, io li sento come occhiali, prima dicevo, questa mentalità di vedere il mondo sotto forma di gioco, forse appunto
ma Matteo, pensa a questa metafora,
tuoi occhi, sì. Ecco, cioè ce l'hai proprio dentro agli occhi, non sono un accessorio che ti sei messo a un certo punto della vita, ecco.
Ma appunto in questo senso forse la metafora dell'occhiale non funziona, perché l'occhiale te lo puoi togliere, o comunque non è che lo hai sempre avuto. Quindi.
Sì, no, non funziona nel tuo caso, dici?
Ma anche nel tuo, mi sembra di capire che non c'è stato un momento in cui hai messo gli occhiali, o in questo momento c'è un momento in cui te li puoi togliere, tipo per dormire.
No, ora è difficile toglierli, sento di averli messi, cioè da quando, e quindi si parla di qualche anno soltanto, non di ricordi di infanzia, ricordi di infanzia da giocatore, citato, mi sognavo i giochi, che capitava anche a me, credo sia capitato un po' a tutti nel momento in cui...
È più una cosa tipo tatuaggio rispetto a occhiale, no? Cosa dici?
Sì, ecco, sì, giusto, perché ora non so se riuscirò a toglierli, sì, esatto, concependoli come occhiali, sarebbero occhiali che in questo, ok, ricordo quando li ho messi, ma non so ancora, non ho ancora provato a toglierli e non so se ne sarò in grado, quindi sì, credo che il tatuaggio sia la metafora più giusta.
Heidegger parlava della metafora in termini di questa cosa in termini di malattia, no? Dice, cioè, si può guarire, ma non ci si può completamente mai liberare di un dolore fisico. Immagina, non so, di avere un problema al ginocchio. Cioè, puoi trattarlo, puoi averne cura, ma comunque il dolore al ginocchio rimane. A un certo punto ti è arrivato. Io ho pensato a tatuaggio, forse per non augurarti nessuna malattia al ginocchio.
un bel vaiolo.
Un bel legamento fuoco. Di quelli che saltano da un giorno all'altro. Però questa cosa ha in sé un lato... Per quanto magari non vogliamo dircelo, però ce l'ha in sé un lato distopico, cioè il lato dell'ossessione sostanzialmente.
Ma anche patologico.
Esatto, dell'ossessività, cioè di una cosa che non è a un certo punto una tua specializzazione tecnica, un tuo craft, una cosa che sai fare, che però poi torni a casa e smetti di farla, no? È una cosa che vive con te, che forse... come dire, questo lato ossessivo forse è addirittura di intralcio alla pratica del game design in alcuni momenti, perché forse un passo indietro dovresti essere in grado di farlo per poterti vedere da fuori, e non sempre è possibile.
Ma sicuramente io personalmente non vivo con ossessione altre parti del videogioco, comunque di questo, io lo chiamo settore.
Tipo i font dei cioè, title, sì. Ad
esempio. No, perché i grafici sono tutti ossessionati dai font?
Sì, nel senso...
È vero, cioè io tutti quelli che ho conosciuto.
Io mi sento più come una competenza a servizio di... ho il piacere di giocare, ma quel tatuaggio di cui parlava prima Stefano lo sento per qualcosa che serve per fare il videogioco, ma che non è sostanzialmente l'oggetto del gioco, ecco.
Sempre nel nostro scambio di mail che precedeva la puntata, sempre Stefano aveva sollevato un bel tema, che era quello dei tipi umani della sala giochi, che a me fa pensare, mi collego all'idea di trasformazione pensando a come questi tipi umani della sala giochi poi si sono evoluti in altre cose, o magari semplicemente si sono spostati dalla sala giochi e sono andati da qualche altra parte. A cosa pensavi tu, Stefano?
Ma sai, non avevo un'idea precisa, però cioè, ricordo come quella appunto la questione appunto delle persone che mi circondavano in un piccolo paese, nell'ambiente delle due o tre sale giochi che erano disponibili, e di non so, cioè che razza di vita facessero o facessi in quel periodo, e abbastanza affascinante, nel senso probabilmente appunto perché l'ho vissuta da bambino e quindi, o da ragazzino e mi ricordo certe cose, ma non saprei, boh, di qualsiasi tipo. Generalmente poi le stesse persone che vedi ora probabilmente attaccate a macchinette varie di gambling o che ne so come si dice, micro scommesse su, che ne so, come si dice in italiano?
Videopoker.
Videopoker, videolottery anche si dice.
Quindi che
Videopoker, pazzetti,
bella.
cardi, io non so.
Però
È un
questa è una
parallelo
cattiveria, secondo me.
coraggioso
Sì,
questo.
infatti, secondo me non è così vero. Non lo so, magari invece è vero, non lo so.
Era solo così per noi perché appunto le sale giochi in un piccolo paese finivano col concentrare tutti i perdigiorno di qualsiasi età e quindi iniziavi a vedere gente, non so, che beveva piuttosto che giocava, piuttosto che calcetto, biliardo, mangiare caramelle con la bocca aperta, fumare.
Mamma mia, Stefano, che reazionario, momento reazionario.
Momento reazionario, e c'era sta cosa interessantissima, secondo me, che in alcune parti o in alcuni periodi delle sale giochi che frequentavo da bambino e ragazzino, c'erano posacenere che direttamente erano già integrati nel cabinato, non
Sì,
so se
certo, questo sì, questo sì.
certo.
E quindi ti fa capire che c'era un. Cioè, non so se fossero proprio pensati per i ragazzini, né dal punto di vista dei temi, e né dal punto di vista di ci si aspetta che forse io fumi qui, o forse mi incita a fumare, non so. Vi ricordate anche che a proposito di fumare c'erano alcuni videogiochi, tra cui appunto giochi di wrestling, in cui era possibile schiacciare i bottoni molto velocemente usando l'accendino acceso, non so. Non avete mai visto sta cosa?
Acceso?
Miseria, no, cioè.
Sì, cioè se tu accendevi l'accendino e passavi velocemente su tutti e due i pulsanti che bisognava per esempio premere per liberarsi da una presa o correre molto in fretta in un gioco di corsa, ricordate che c'erano appunto giochi in cui la velocità delle dita era appunto, premiava liberarsi prima da una presa di Ultimate Warrior, per esempio.
Beh,
E c'era
bellissima la
gente
citazione buttata solo lì, un nome così,
che.
fantastico.
Ah sì, non so, nel stesso gioco vi ricordate Honky Tonk Man, non so che altro.
Grandi campioni di bridge entrambi,
Era una coppia, una coppia.
Di Vringe.
E c'erano dei ragazzi che accendevano un accendino e passavano velocemente la fiamma sui due bottoni andando a velocità supersonica per qualche problema di contatti, per cui.
Ma perché il tasto era così sensibile da sentire la fiamma e
Secondo me
quindi
rimaneva
serviva un.
premuto per sempre.
In un mondo, non so, di sogno in cui probabilmente il fuoco era più veloce delle dita, non so.
Ma allora tu dici che era una
Ciao,
cosa.
ma
Scusate, ho
io ho
interrotto
due
tutto.
domande. Stefano, quanto piccolo era il tuo paese?
Sono meno di 5.000 abitanti, 5 o
E
3.000
avevi
abitanti.
tre sala giochi?
Una anche in un paese vicino, però due nel mio paese ce n'erano, sì.
Frequentate da alcolizzati, per lo più, dicevi.
Alcolizzati, giocatori di calcetto, come si chiama? Foosball.
La storia delle sale giochi è legata alle esplosioni delle sale giochi nei due posti dove ho vissuto, tipo dalle
Ma esplosioni nel senso
senso che sono state
detonazioni.
minate, esatto.
No, è per questo che mi incuriosisce che di fatto non erano proprio luoghi progettati per i bambini perché sono state fatte
C'è storie di
saltare, sì, di
malavita.
No, ma veramente esplosioni in quel senso lì?
esplosioni di cosche,
Il racket delle
robacce,
sale
sì,
giochi.
esatto. E quindi c'era questa cosa: no, non andare vicino alla sala giochi perché lì in tutte le città dove ho vissuto, quindi sì.
Sì, sottoscrivo pienamente. A me era proibito. La sala giochi era un luogo proibito, credo l'unico luogo proibito della mia infanzia. Io ci andavo lo stesso, ovviamente, e finiva male tendenzialmente. Ma mi ritrovo molto nel racconto di Stefano. C'erano tutte quelle cose, questi
Anche per me era
trauma.
proibita la cosa, ma avrai notato che non so, alcuni joystick, alcuni bottoni erano bruciati pure nella tua sala giochi, no?
Per
Non so.
questa cosa dell'accendino non l'ho mai vista. Cioè, vorrei tanto dire di sì, ma
È una
non
cosa pazzesca.
Ma tu dici che era legata alla singola macchina o che era una cosa che è possibile fare in generale con tutte le macchine
In
arcade?
queste macchine di cui parlavo i bottoni erano particolarmente vicini e la gente giocava con l'accendino facendo dei punteggi mostruosi e probabilmente godendo del fatto di aver battuto il gioco con l'accendino, non so.
Beh, questa è una roba strepitosa, non l'ho mai sentita, però è fantastico.
E comunque sottoscrivo qualsiasi tipo di età, da adolescenti fino a adulti, e ovviamente girava droga leggera, probabilmente anche pesante, e tipati, tipini, tiponi.
c'è questo concetto proprio, cioè, soprattutto cioè, dal racconto di Stefano, ma non solo, le sale giochi effettivamente avevano questa valenza tribale quasi,
malavitosa.
Sì, però mettendola un po' più sull'antropologico.
Sociologico.
C'era questo tema di trasformazione, se vogliamo, latente di questi passaggi quasi iniziatici tra da bambino a uomo, da perdente a vincente, dove ci si osservava, i piccoli osservavano i giovani maschi che diventavano maschi adulti, sì, apparentemente, per tramite appunto di magiche fiamme che scaldavano pulsanti o cose del genere. In effetti questa dimensione qua...
Bambini di legno!
Però è una dimensione che non c'è più, forse. Che non penso che online sia in qualche modo replicata oggi, credo.
No, una cosa che dicevi tu, Mauro, nella mail, secondo me è abbastanza interessante, è la normalizzazione di questo genere di consumo culturale. Cioè, tutto sommato, la sala giochi era una cosa abbastanza diffusa, però era comunque un tipo di consumo culturale più o meno marginale. Quella del videogioco, insomma, negli anni, direi, fine 80, 90, insomma, da quelle parti là. Tu invece, Mauro, dicevi, tutto sommato, nerd is the new normal.
Sì, con la postilla che in realtà le sale giochi continuano a esistere solitamente nelle zone in Italia, quantomeno in Giappone, continuano ad essere un fenomeno enorme. E in Italia continuano a esistere soprattutto nelle zone balneari, per la mia esperienza, e sono frequentati da famiglie.
Infatti,
i genitori, che sono probabilmente quelli che vendevano la droga 20 anni fa, sono cresciuti, si sono ripuliti, hanno fatto dei figli e portano i loro figli a giocare alla sala giochi.
No, infatti, appunto, per allacciarmi a questa cosa che dici, le sale giochi esplose a cui faccio riferimento sono proprio in zone balneari. Tra l'altro è vero, cioè, ad esempio, comunque il soprattutto in Inghilterra c'è questa concezione del pier, dove quindi queste palafitte sull'acqua, dove piene, appunto, piene. Una sala giochi forse concepita in maniera diversa, però è un posto dove ti ritrovi e spendi tutti i soldi della paghetta che hai messo da parte per divertirti al weekend.
Sull'altra cosa invece, l'idea del new normal è il fatto che più che il videogioco è il concetto di nerd, no? Che è diventato abbastanza trasversale, si è normalizzato, e il videogioco è una parte di questo, no? Una parte abbastanza integrante, secondo me, e la cosa che mi chiedo io è se questa è una cosa positiva o negativa, però questa è una grande domanda filosofica per Stefano, direi. Quindi è difficile dare una risposta, però possiamo parlarne.
Io sto ancora pensando a pulsanti in fiamme, a dirti la verità.
Stai cercando in Google pulsanti in fiamme in cerca di conferme.
Relazione tra alte temperature e pulsanti.
Non mettere sala giochi in fiamme perché hai altri risultati.
Tra l'altro, una cosa che mi viene in mente pensando a queste sorte di incubi ad occhi aperti, c'era una sala giochi e aveva anche una affettatrice. Davvero, da salumeria più o meno. E c'era questo zozzone che era gestiva, che ti faceva anche dei panini, ma nessuno chiedeva mai panini con roba da affettare, perché questa affettatrice era lurida proprio.
Che meraviglia.
E quindi tutti i panini erano fatti di sottoli e fette di formaggio tirate fuori dal frigorifero, mentre nessuno aveva mai chiesto un salame o un prosciutto, sapendo dove sarebbe stato tagliato.
Io sospetto che il prossimo gioco di We Are Muesli sarà su le sale giochi degli anni 80. Il boss sarà lo zozzone con la
fattrice, di fatto.
Sì, sì, con dei controller ad hoc che prevedono l'uso di fiamme anche. Proprio by design.
Tutto tutto sommato voi fate dei giochi che hanno molto a che fare con la narrazione, ma che paradossalmente hanno a che fare con la narrazione in modo controintuitivo rispetto al modo, diciamo, corrente in cui i videogiochi intercettano la narrazione. Così, la domanda è: come funziona la narrazione nei giochi per voi e come si è trasformata nel tempo, sia per voi come pratica, sia Musdi che Stefano, sia come giocatori e quindi come osservatori del mondo dei videogiochi?
Ma la mia riflessione era un po'... Prima appunto si diceva nerd is the new normal, la riflessione era un po' storytelling is not the new black, nel senso, rispetto ai videogiochi, nel senso che si sembra spesso ultimamente sembra essere un po' così un trend, una parola così quasi un po' inflazionata, un po' di moda ultimamente, la si sente sempre più spesso. In realtà la piccola riflessione che volevo portare era di come è sempre stata lì, è sempre stata una parte fondamentale di tutto un filone di videogiochi, a partire dalle avventure testuali, l'interactive fiction, in una maniera anche più hardcore in termini narrativi, cioè addirittura l'input era sostanzialmente narrativo nel digitare use questo, go there, eccetera eccetera, e non solo il muro di testo che costituiva di fatto l'ambiente di gioco. E quindi c'è certa aria che mi è sembrato di percepire che tiri in certi ambienti in cui parlo delle nicchie più che meno frequento dell'ambito dei videogiochi, però insomma credo ci sia tutto un'insoddisfazione montante da parte di certi gamers puri nel sentire, cioè nel constatare che appunto esperienze così basate sulla storia, in cui non c'è divertimento, non c'è meccanica, ridateci le care vecchie meccaniche di gioco, in realtà è un rivendicare più o meno nulla, o più o meno solo una certa parte dei videogiochi, una certa parte di tutto un ramo, diciamo, dell'albero genealogico dei videogiochi, ma che dall'anno zero include la narrazione in una maniera perfino più invasiva, diciamo, di quanto non lo facciano i videogiochi narrativi, che tanto sembrano dare fastidio a certi ambienti di hardcore gamers oggi. Quindi era così una riflessione di come, partendo da quel mondo lì, quello delle avventure testuali prima, avventure grafiche poi, il mondo dei punta e clicca, il mondo delle avventure 3D, poi alla fine in maniera abbastanza senza soluzione di continuità, quasi senza quindi punti di rottura o momenti che hanno segnato rotture particolarmente eclatanti, per me si arriva a Gone Home, si arriva a Dear Esther, si arriva a quelle che a volte su certe pagine di Steam sono le tanto bistrattate walking novels o walking simulators, eccetera eccetera, ma io ci sento il DNA del videogioco dentro a questi apparenti simulatori di poco o niente, come li si vuole far passare. In realtà sono videogiochi con tutte le lettere maiuscole, ecco.
Beh, mi sembra abbastanza condivisibile come posizione, sia perché le posizioni troppo estreme denotano sempre un po' di scarsa conoscenza del passato e scarsa capacità di vedere oltre il proprio naso, sia perché mi convinci molto con questa idea del gioco testuale come antenato dei walking simulator, che io è un'etichetta che uso senza giudizio di valore, ovviamente. Quindi per me sì.
Accendiamo. Io faccio l'avvocato del diavolo, allora, nel senso che in realtà sono sostanzialmente d'accordo. O meglio, sono d'accordo col fatto che non c'è un DNA dei videogiochi, che sia, diciamo, un lignaggio puro e univoco, come spesso si fa pensare o si fa passare in certi discorsi, diciamo, di totale purezza, puro sangue videoludica, abbastanza deliranti. E quindi sono del tutto d'accordo che la narrazione è parte integrante del DNA del videogioco. D'altra parte, l'avvocato del diavolo mi fa dire: certo che è così, ma nel tempo si sono stratificate nella, come dire, nella memoria di chi gioca ai videogiochi un numero tale di narrazioni assolutamente prive di qualsiasi interesse, o meglio, come dire, pretestuose. Del tutto assurde, tutto sommato inferiori ad altre forme della cultura popolare che utilizzano la narrazione, per cui a un certo punto uno gli viene da dire alla John Carmack: sì, levate dalla storia, che tanto della storia non ce ne frega niente, e dateci le meccaniche. Cosa che, come dire, come dire, per una certa epoca dei videogiochi è abbastanza innegabile che le storie facessero, diciamo, nella larga maggioranza, abbastanza schifo.
Sì.
Sì, infatti noi quando raccontiamo un attimino di storytelling ci teniamo appunto, vogliamo ricordare che comunque quando progetti un videogioco devi capire anche qual è la tua intenzione, cioè se hai un'intenzione puramente diciamo playful, cioè forse appiccicare una storia non ha assolutamente senso, comunque non darebbe valore aggiunto a quello che stai facendo. Così come ci piace spesso fare questa analogia con diciamo quanto è successo nel mondo del cinema, quando il cinema ha cercato di fare dei film prendendo spunto appunto da storie, tra virgolette, prese dai videogiochi, non lo so, il film di Super Mario. Ad esempio, cioè, è stato un po' un mezzo fallimento, come anche altri titoli.
Double Dragon,
Anche
certo, anche
Double
Mortal Kombat, anche Street
Dragon.
Fighter, che credo sia l'ultimo film di Raul Julia, attore shakespeariano che finisce a fare M. Bison in un'interpretazione
Bisogna un
veramente.
po' capire qual è l'intenzione. Non tutti i videogiochi hanno bisogno di storia, capire quando utilizzarla,
Sì,
in
in questo
sostanza.
senso appunto Carmack è quella, proprio quella citazione a cui immagino stessi
Sì,
pensando.
certo.
Pensando anche tu, cioè siamo paradossalmente d'accordo rispetto a tutta una serie di videogiochi, perché se pensiamo alla purezza, ok, prendiamo un caso veramente estremo, ma la purezza di Tetris. Che poi purezza al 100-100% non è, ma la purezza di Tetris, come la vuoi o come la puoi andare a arricchire in qualche modo per tramite di un
La
elemento
storia.
narrativo, è talmente puro, nel senso proprio delle scienze pure quasi Tetris, dal mio personale punto di vista, che non ha davvero bisogno di nient'altro, basta giusto quella lettera in cirillico e il cremlino sullo sfondo, e già quello è finito. Insomma, però.
Però, cioè, sono d'accordo con te quando dici che appunto non tutte. Cioè, questa voglia probabilmente è data dal fatto che, che lo storytelling è di fatto un trend oggi, anche se lo storytelling, come dice Matteo, is not the new black, ci fa un attimino ragionare sul fatto che poi vengono prodotti un sacco di prodotti videoludici con delle storie appiccicate che magari non hanno spessore, e questo va anche un attimino a connotare anche adesso scusate, sto facendo un discorso un po' articolato, però mi viene da pensare a bandi, a concorsi come Europa Creativa che per cercare di focalizzarsi sullo storytelling, cercare di fare le bandi proprio tout court su quello che è lo storytelling, ha fatto ultimamente un bando che taglia fuori tutta una serie di generi di videogiochi, perché secondo i canoni non vengono considerati privi di storia. Quindi
spariamo a zero sull'Unione Europea,
anti-europeismo,
non c'era nessuno.
Brexit totale.
Cioè, non so se ho fatto un discorso che ha senso, no, però è questo: il fatto che lo storytelling è diventato un trend. I developers allora, per giustificare la loro per arricchire il loro gioco, appiccicano una storia e poi si vanno a creare un attimino delle meccaniche.
Sì, nel caso di Europa Creativa credo si sia creato un po', cioè quasi un circolo vizioso rispetto a questa cosa,
sì.
Perché se comunque l'obiettivo è quello di finanziare anche progetti, cioè progetti insomma di spessore culturale, eccetera, eccetera, non è detto che debbano avere per forza di cose una componente narrativa. B, proprio perché ce la vai a mettere, però allo stesso tempo tagli fuori tutta una serie di generi specifici che magari sarebbe invece bello cercare di contaminare proprio con elementi narrativi, mi sembra che stai un po' chiudendo le prospettive, le possibilità, anziché aprirle.
Stefano, hai qualche considerazione? Anche perché stai giocando The Last of Us, che tutto sommato è un caso di videogioco con un sacco di storia, cioè, come dire, che fa lo sforzo di raccontare una storia in modo, se non altro, un po' diverso da altri casi simili.
Ma io ti posso dire giusto due parole sulla mia esperienza personale, che è quella di qualcuno che preferisce la narrazione in altri formati. Per esempio, di solito leggo libri e non videogiochi se sono interessato a uno sviluppo narrativo, ma secondo me ci sono interessanti, come si dice, eccezioni. Per esempio, te ne butto lì due così che mi vengono in mente, appunto The Last of Us, anche la continuazione della storia Left Behind, non so se l'avete giocato. Per esempio Journey funziona molto bene, secondo me. Cos'altro in questi ultimi... Per esempio, non so, ho più problemi con... secondo me in un certo senso funziona, può funzionare se fatto con grande attenzione e grande cura, e quasi sempre questo non è il caso, secondo me. E forse c'è anche un po' di che ne so, di priming, nel senso che probabilmente i giocatori che si sentono a disagio, come me, con la narrazione nel gioco, e spesso mi succede... secondo me è una forma di nostalgia più che una forma di rigetto dell'idea di narrazione nel gioco. Cioè, quindi, cioè, mi rendo conto che esistono giochi che sono favolosi in questo senso, e di nuovo mi è piaciuto tantissimo The Last of Us, ma in generale, cioè, non è il motivo per cui io personalmente gioco. Però mi sembra che per esempio i Mosley stiano facendo un bellissimo lavoro, per esempio con Wings of Aurelia, mi è piaciuto parecchio, ed è un gioco che, a parte meccaniche molto scarne e volutamente scarne, riesce a raccontare parecchie cose senza essere pesante, e questo mi è piaciuto. Ma appunto, oltre alla mia opinione personale, non penso di andare.
Appunto, visto che è stato tirato in ballo il lavoro dei Musli, più che su Wings of Aurelia, io ho una domanda, o una considerazione più che una domanda, su 20 mesi, che secondo me è per questo che la domanda iniziale era: voi utilizzate la narrazione in modo tutto sommato controintuitivo rispetto al trend dello storytelling nei videogiochi, che è genericamente un trend di storytelling ambientale, per così dire, no? Per cui, ad esempio, l'esempio che facciamo spesso, Firewatch è un gioco la cui narrazione si svolge, si dipana perché uno scopre nell'ambiente degli indizi, cosa che nel vostro 20 mesi, come dire, in larga parte non è un gioco che utilizza una forma di narrazione che invece è decisamente più testuale che ambientale, ma lo fa in un modo che secondo me è particolarmente interessante in relazione al tema. Cioè il fatto che sia un videogioco che tratta di storie resistenziali con una forma, quella della short story, 20 mesi sono tante piccole, piccoli bozzetti, piccole storie, quindi quello del racconto, che è abbastanza tipico della letteratura resistenziale in Italia. Se avete letto, se qualcuno di voi ha letto i racconti di Giulio Questi, ma ovviamente Fenoglio, eccetera, la forma breve è uno dei modi in cui in Italia è stata raccontata la resistenza. Secondo me è molto interessante il fatto che voi abbiate usato la forma breve del videogioco, che è un, come dire, un oggetto un po' strano in un contesto in cui i videogiochi durano 20, 30, 40, 50 ore. E come dire, mi chiedevo se questo fosse stata una vostra scelta così deliberata, oppure se queste storie si prestavano a essere raccontate in questo modo. Insomma, come funziona?
L'idea è questa. Non a caso abbiamo scelto appunto la metafora visiva, diciamo, che ricorre in 20 mesi, è quella del fiammifero. Il fiammifero, come, cioè le storie idealmente sono concepite per durare il più o meno il tempo che dura un la fiamma di un fiammifero. Ci piaceva come oggetto, simbolo, cioè come forma di resistenza minima, se vogliamo. È un oggetto così fragile, di uso umile, di uso quotidiano, che allo stesso tempo racchiude in sé il fuoco, e quindi questo elemento di assoluta dirompenza, violenza in alcuni casi, o utilità in altri, il calore, eccetera, eccetera. Quindi l'idea era proprio questa, cioè quello di scegliere una forma breve per raccontare soprattutto una pluralità e una molteplicità. Quello era un aspetto che abbiamo avuto a cuore nello scrivere, nel concepire 20 mesi, nel cercare di creare un po' un mosaico narrativo che fosse abbastanza vario e variegato rispetto alle tematiche della guerra e della resistenza, e quindi partigiani certo, resistenza attiva e compiuta attivamente da un punto di vista militare, ma non solo, e quindi si parla di scioperi nelle fabbriche, si parla del ascoltare Radio Londra la sera a luci spente, si parla dei bambini che tenevano le luci spente per paura dei mitologici aerei bombardieri e così via. Quindi
ci piace pensare che una volta che hai vissuto tutte questi 20 fiammiferi, hai una piccola visione di quella che era la quotidianità delle persone che vivevano durante la resistenza, che abbiamo volutamente cercato di non essere una quotidianità retorica sul fatto che sei in guerra e quindi capire che cos'è il bene, che cos'è il male, chi sono i fascisti, i tedeschi, i nazisti, da che parte stare, ma fatta di cose che anche nei momenti più bui, anche in situazioni più violente, terribili, fanno parte della nostra natura umana. Quindi la voglia di sapere se il tuo miglior amico se l'è fatta con la tua amorosa, cercare di incontrarsi nel coprifuoco per darsi quel messaggio e quel bacio, cioè piccole cose che vanno appunto al di là della parola guerra e raccontano la quotidianità.
Peraltro alcune erano appunto, hai citato Fenoglio, una delle scene era appunto una citazione anche abbastanza esplicita di una questione privata di Fenoglio.
Il problema con la narrazione nei videogiochi, che è un po' probabilmente quello che ha anche Stefano, e che voi con 20 mesi, secondo me, non è che lo risolviate, ma evitate di affrontarlo, secondo me, giustamente, è che i videogiochi hanno sempre una narrazione che è su una scala troppo grossa, cioè raccontano la fine dei mondi, l'invasione dei draghi, tutte cose che sono interessanti, ma che, come dire, a un certo punto ti danno un po' una sindrome di Stendhal del troppo grande, e che se sono affrontate in modo, come dire, in modo superficiale dal punto di vista dell'intento narrativo, del modo in cui racconti la storia, eccetera, diventano molto presto ridicole. E quindi invece forse il piccolo nella narrazione è un territorio un po' inesplorato nel videogioco. I racconti, la short story, l'aforisma, quel genere di cosa lì nel videogioco non è tanto presente, invece forse sarebbe...
No, sì, sono molto d'accordo su questo. Per fare un parallelo, vabbè, sempre un po' forzato, lascia sempre un po' il tempo che trova, però con l'ambito, esempio, delle serie TV o del cinema, in effetti mancano un po' forse buone comedies, ad esempio, o sitcom sotto forma di un ipotetico equivalente di buone, divertenti, intelligenti sitcom o serie TV, comedy, che affrontano situazioni di vita quotidiana e quindi non familiare, non quindi, appunto, come giustamente dici, non le apocalissi o le grandi tragedie o i grandi conflitti della storia dell'uomo o dell'universo, ma appunto la vita di una famiglia, la vita di un come ce ne sono tante di serie TV di grande successo, scritte in maniera intelligente, quindi non per forza, non ho in mente cose sbracate o sciatte, ma quel tipo di piccolo, quindi che è un piccolo, diciamo, ideologico, concettuale, ecco, non riguarda solo la durata o la forma, a cui invece, ad esempio, tutto un mondo di vignette games, eccetera, eccetera, sta arrivando e sta emergendo, è proprio un piccolo in termini di ambizione, ma in maniera positiva, lo dico, quindi forse è vero, mancano, sarebbe bello progettarli, giochi che ragionano su questo piccolo. Mi viene in mente un esempio di piccolo, e lo dico, ripeto, appunto, nella maniera più alta del termine, il gioco di Alex Camilleri, Memoir and Code, affronta tematiche piccole, diciamo, cioè quindi quelle della sua personale autobiografia e delle sue esperienze di viaggio, di studio e di lavoro, tradotte attraverso il formato del minigame e della collezione di minigame.
Disforia, ad esempio.
Sì. Quindi credo ci sia tanto margine proprio per questo genere anche di narrazioni, e non solo i grandi esodi degli orchi da una terra promessa all'altra.
Ecco. Ma sai che, Riccardo, mi stai facendo pensare con l'idea del grande e del piccolo, perché in effetti sai che non mi sento di rigettare la narrazione dei videogiochi rispetto alla scala su cui operano, proprio boh, ho una sorta di fastidio che mi sembra imposta o malfatta, o anche l'espressione dei personaggi e il modo in cui si esprimono, cioè non mi sembra che ci sia un grande studio, una grande attenzione a queste cose.
Però tu hai iniziato nell'epoca delle avventure grafiche e testuali, quindi cioè,
sì,
c'eri immerso dentro quella roba lì.
Eh sì, ne ho fatte anche parecchie, ma non... Se lo tratti come una sorta di comic strip con un pochino di interazione, forse va ancora bene bene, ma... Forse si faceva più, o almeno lo facevamo noi come team, anche perché le necessità tecniche per fare un gioco del genere e il tipo di tecnologia che potevamo usare non, cioè era quella. Quindi non so se vale la stessa cosa anche per i Musli, che la direzione narrativa...
Sono ancora quelle stesse tecnologie, peraltro.
Sì.
E stiamo parlando di... lavoravamo nel 94, 95, 96... a un po' di avventure grafiche, poi nel 2003-2004 altre, ma 94-95 è stato abbastanza problematico come team indipendente fare qualcosa che vada oltre i 2D, o almeno era problematico per noi perché eravamo schiappe. E quindi quello facevamo più che altro, cioè, visto il team come era composto e vista la capacità tecnica che avevamo, era più o meno l'unico genere che si poteva abbordare, ma l'avessi fatto per scelta, probabilmente avrei fatto qualcos'altro, non so.
Cioè, se tu fossi nella condizione di fare il videogioco che vuoi fare, non avrebbe una componente narrativa particolarmente sviluppata, immagino.
Ma mi sono guardato recentemente come si dice, avendo finito di nuovo questo gioco di cui si parlava prima, The Last of Us di Naughty Dog, mi sono visto il documentario su come anche sono state realizzate le parti narrative, qual era l'apporto degli attori, il ruolo del direttore creativo, eccetera, eccetera. E c'è un'attenzione e una sorta di livello professionale e di attenzione, di, come si dice, di proprio interesse nel provare a fare qualcosa di diverso con la narrativa nei videogiochi che personalmente mi sento, cioè non mi sento avere le basi per fare una cosa del genere. Quindi dessero a me dei soldi per fare una cosa narrativa, direi dateli a chi lo sa fare, per esempio a Claudio e Matteo, perché non saprei nemmeno come girarmi.
Che li spenderebbero per fare un videogioco di
Per
wrestling
pagare qualcuno.
narrativo. Esatto, con un minigame di bridge tra un match e l'altro. Classico
Non che abbia
videogioco.
nulla contro la narrativa, ma dico personalmente, non penso di, vedendo il tipo di giochi che escono, non penso potrei fare nulla di vagamente compatibile o simile o in un certo senso qualitativamente allo stesso livello, cioè sarei proprio un pesce fuor d'acqua. Hai giocato Riccardo Firewatch? Vale la pena? No?
Interessante, non è una roba che fa tantissimo per me, però sì, non è male. Cioè, è più
Ma
bello, secondo me Gnome è più bello, è più compatto, è più quella
non ho
roba lì.
fatto me, non so voi.
Cioè, co
Non
cos'è?
so cosa vuol
Fa
dire.
venire la
Infatti.
cistite. No?
Sì, probabilmente mi hai fatto venire una cistite, non so.
Ma perché giochi talmente tanto che non bevi?
Ma no, boh, mi è sembrato tipo pretestuosa come cosa, cioè nel senso ogni angolo della casa ha un mangiacassette o dei pezzi
Ah,
scritti.
ok, vero, 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 ne avevamo parlato, è vero, lo
Non so,
ricordo.
mi è fatto un po', cioè tipo mi sono sentito forzato, come si dice, mi hanno fatto ingoiare come le anatre per essere ingrassate per il patè, insomma. Una bella canna in gola e giù pezzi di carta per tutta la casa e messi in fila così che la narrazione abbia un senso e così via. C'è cioè, tutta la casa piena di cazzo di post-it notes e boh, mi ha fatto un po' fastidio. Per esempio, di nuovo, che ne so, giochi senza parole, senza testo, senza portal, che cazzo ne so, tipo ogni tot stanza hai qualcuno che ti sussurra una puttanata e hai delle scritte sul muro che ti possono ricordare qualcosa e morta lì, il resto te lo fai tu in testa, non hai bisogno di bigliettini ogni 2 secondi. Ah, ma allora mamma ha detto questo, ah, che disagio, ah, che fastidio, ah, penso che sia, cioè bello è tutto come esperimento e molto coinvolgente, ma boh, secondo me è brutale come operazione boh, di narrazione, non so.
Sai che forse questa cosa qua, per tornare a quello che dicevamo prima, forse non è tanto la scala che mi infastidisce, è un po' l'assenza di sottigliezza nella narrazione dei videogiochi, che in effetti
Questo che
in Gnome.
sto dicendo, la mancanza di espressioni, tipo ti viene servita informazione perché è utile al gameplay in modo brutale, così boom, fai sta cosa perché l'ha detto il Marine in questo modo ripetuto 5 volte, che anche se sei cretino e stai mangiando le patatine non cioè, riesci a capirlo. Non
E
so, boh.
infatti, è lì infatti credo che ci sia quel gene comune, esempio a tutta una serie di punta e clicca di una volta, cioè che comunque cioè quelle strizzate d'occhio del che sta chiave la devi usare di là o che la lampadina. C'è un buco in questo oggetto, vuoi vedere? Che mi serve quell'altro oggetto da metterci dentro. C'era già lì, insomma,
Sono
questa.
d'accordo, ma non ti può aspettare, non so, Moby Dick, perché nel frattempo devi spiegarmi che devo schiacciare questi 3 bottoni o combinare i due oggetti.
È una giustissima riflessione, cioè come faccio a raccontarti una storia con tutte le sfumature e il piacere che ti posso dare nel farlo, se contemporaneamente devo indirizzarti verso la risoluzione.
In questo senso
cosa,
noi, come dicevate, abbiamo uno storytelling controintuitivo, perché noi proprio non lo spieghiamo. Cioè,
sì,
se,
non c'è,
cioè,
uno
non
scopo,
c'è proprio...
Cioè,
perché se te ne accorgi bene, se no va bene uguale.
In relazione a quello che state dicendo voi, secondo me è molto più interessante e molto più accattivante di Gone Home, ma anche dei punta e clicca, un discorso come quello dei vari Bloodborne, Demon's Souls e così, in cui ti trovi in un posto che devi decifrare per conto tuo, se ti arrivano delle informazioni sono contraddittorie e si basano su un narratore che forse non sa nemmeno lui di che cazzo parla, e ti trovi a fare cose inspiegabili in modo interattivo, e forse regge di più così che cercare di dare una forma a una narrazione che abbia in qualche senso compatibilità e analogia con altre forme narrative, fingendo di essere libera, ma tutto sommato mostrando sempre delle limitazioni che sono relative alla dimensione interattiva di quello che stai facendo. Cioè, nulla di male, anzi, c'è qualcuno che lo fa benissimo, ma comunque non, secondo me non sarà mai letteratura a livello di letteratura testuale. Cioè, non riesco proprio a trovarci lo stesso livello di sottigliezza, di profondità, anche se vuoi libertà espressiva, per quanto limitata a parole di un inchiostro assorbite da un foglio, mi sembra che funzionino meglio col meno del non darmi interazione e grafica rispetto a dammi interazione, grafica, musica, dialoghi, espressioni facciali, puzzle, e in tutto questo ci metto anche un discorso su cosa voglia dire essere umani o in che direzione devo orientarmi rispetto alla mia sessualità o il futuro della specie umana piuttosto che X, Y o Z, non so. Boh. Sono un
Sì.
po' polemico, però dico, cavolo, cioè, abbiamo migliaia di anni di tradizione di narrativa, e non mi sembra che stiamo facendo un gran bel lavoro cercando di appiccicarla a una struttura che vuole fare altro. Non voglio dire che tutti i risultati siano negativi, anzi, ma boh, cioè, ne abbiamo proprio bisognissimo che sia perfetta. Abbiamo. Boh.
No, ti consiglio allora solo il nome di un autore di Walking Simulators, secondo me, che hanno questo equilibrio di libertà espressiva, eccetera, eccetera, che si chiama Connor Sherlock. Ne ha fatti diversi, buona parte gratuiti, forse tutti, e mi sono piaciuti molto tutti, e lui è poco noto, ma secondo
Ad
me
esempio, un titolo così per iniziare?
quello mio preferito ha un titolo che è, aspetta, perché è talmente bello che lo voglio cercare, perché è un acronimo lunghissimo, che è ve lo dico tra pochi secondi: The rapture is here and you will be forcibly removed from your home. Anche noto come TRIHAYWBFRFYH.
Mi sembra che stiamo.
No, è il titolo, Joe. The rapture is here and you will be forcibly removed from your home.
Molto bene, questo è un ottimo consiglio per gli acquisti o per i non acquisti, perché è gratis, no?
Sì, esatto.
Fantastico.
Me lo segno moltissimo.
Segnalo moltissimo, scrivilo due o tre volte.
Due o tre volte così non mi dimentichi.
Su vari post-it da distribuire per tutta la tua casa, ti
Anche su una
consiglio.
cassetta da mettere poi.
Sì, magari tipo una cassetta che mi racconti poi com'era il gioco. Nel caso mi fossi perso qualcosa.
Ringraziamo i nostri ospiti, We Are Muesli e Stefano Gualeni, per averci accompagnato in questo viaggio nell'idea della trasformazione videoludica, con puntate anche in altri territori meno rassicuranti. Quindi ciao a entrambi, e se avete ultime considerazioni prima della chiusura dell'episodio, siete liberi di farle.
Io volevo ringraziarvi molto perché è stata una chiacchierata molto piacevole, davvero. Quindi niente, grazie davvero e ciao a tutti.
Con il barbo, un sigaro, un cognac, l'hai detto in una maniera. Vabbè, io pure sono stata molto bene, grazie a tutti, grazie per aver sentito le nostre CIA.
E complimenti per la trasmissione.
Volevo salutare quelli che mi conoscono.
Volevo solo aggiungere che è sicuramente la cosa migliore che ho fatto in questo pomeriggio, sta cosa, senza dubbio, senza proprio, non c'è paragone.
Io negli ultimi anni.
No, tipo le ultime 2 ore e mezza, non so, una cosa così. Vi ringrazio tantissimo e spero di non aver rovinato il podcast.
Ciao. Gettone è scritto e diretto da Riccardo Fassone e Mauro Salvador, l'editing e le musiche sono di Riccardo Fassone, ci trovate su Facebook, su Twitter, ci scaricate da iTunes, ci sentite su Mixcloud, insomma dove ci cercate ci troverete, potete scriverci a gettunopodcast@gmail.com, uno con il numero, ci sentiamo fra 2 settimane, alla prossima, ciao!
Il vero ossessionato è Stefano.
Però forse ha ragione Claudia quando dice un po' di ossessione, almeno per il bridge adesso mi è venuta un po' di ossessione, però d'altronde si parla di giochi video, quindi ho aiutati al computer e quindi direi bridge non ci siamo molto.
No, bridge comunque va benissimo come esempio. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato nelle scorse puntate di un sacco di cose diverse.
Che il bridge ha una forma, cioè proprio il design del bridge che ti costringe a essere ossessivo nei confronti del gioco, cioè che in qualche modo o lo fai con una costanza ossessiva oppure tanto vale che lasci perdere.
La risposta è sì.
Okay. Bravo. Io l'immagine, so talmente poco di bridge che immagino ancora le coppie del bridge come le coppie del wrestling. Stefano questo lo sa, ho dato dei consigli su aggiungere insomma certi elementi delle cinture, sì, di campione per la coppia campione, face painting, cose di questo,
le spalline con le borchie,
sì, secondo me potrebbe assumere insomma anche tutto un suo fascino televisivo e
ma si gioca a coppie bridge quindi?
Sì,
io non so niente di bridge.
Coppie fisse, sì.
E si ha tutto un linguaggio proprio, giusto?
Ah, quindi ci sono i segnali, cioè comuni.
Allora, apriamo questa parentesi bene. Cioè, ci sono segnali che però sono anche delle truffe, cioè non li potresti fare, giusto Stefano?
Come sapete c'è stato uno scandalo recentemente che... scusate, mi sto tipo soffocando per l'emozione probabilmente di poter parlare con più di 2 persone. Ci sono stati degli scandali ultimamente e che hanno visto alcuni giocatori anche italiani come stranamente, no? Coinvolti.
Come saprete, ha detto.
Come sicuramente voi saprete, informatissimi lettori di Nietzsche e di Bridge, saprete. Comunque sì, ci sono alcune cose che si possono fare, alcune cose che non si possono fare, come in ogni gioco, no? Come di cose di cui parla anche il prossimo libro di Riccardo, no?
Che fan service brutto,
sì, ma... veramente. Tra l'altro, in casa mia c'è cioè, proprio una roba un po' brutta. Non mi
presto.
Giusto
per non fare queste cose, no?
Col braccio teso non si può fare.
No, per esempio, esatto. Pugni con la mano chiusa non si possono dare a Bridge, giusto?
No, bisogna fare quel giro di mano che tanto ci ha dato in gioventù, sapete.
Esatto. Lo schiaffone, il mal rovescio sullo sterno, che è classico del wrestling.
Anche mi sembra che Costantino mi abbia detto che si chiami Face Buster.
No. Chop, no, facebuster è un'altra mossa. Lo schiaffo sul petto, spesso accompagnato da un urletto.
È un sonoro calcione per terra per far risuonare la cosa.
Ma questo è wrestling o bridge, scusate?
Questo è bridge.
Wrestling.
Bridge.
Shadow of the Colossus.